Ed eccoci tornati in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout. Dovremmo essere in collegamento con Wuming1. Ciao, buongiorno, ci senti?
Ciao, sono qui. Ciao a tutte e tutti.
Benissimo, grazie insomma della tua disponibilità, benvenuto o bentornato su Radio Blackout. Allora, Wuming1, scrittore facente parte appunto del più noto e storico collettivo di scrittori bolognesi di Wuming, con te volevamo trattare di un tema secondo me interessante che inizia a toccare in un articolo pubblicato su Internazionale e in parte anche ripreso dal blog della vostra comunità JAP, su un tema legato in qualche modo al complottismo, ma di un'altra in qualche modo natura. Cioè, il titolo della prima parte dell'approfondimento è perché dobbiamo prendere sul serio le fantasie di complotto sul clima. Faccio una premessa molto rapida. Vabbè, tu ti sei occupato ampiamente di complotto, insomma, ricordiamo il libro che hai scritto, La cura di complotto, che va a toccare un, diciamo, un complotto più di natura politica, se vogliamo, nato negli Stati Uniti e poi in qualche modo arrivato anche in Europa. Qui invece si tratta di una questione diversa, cioè si tratta di questioni legate a dei cambiamenti ambientali spesso indotti dal sistema capitalista, verso la quale ovviamente bisogna approcciarsi con attenzione, soprattutto per chi diciamo ha a cuore e partecipa e fa parte di lotte per la giustizia climatica ambientale, quando questo tipo di tematiche sono assunte da altre, dalla gente comune, si potrebbe dire, centrando il tema fondamentalmente, ma accusando, puntando il dito su cause non giuste. E tu inizi questa riflessione partendo dall'alluvione tragica dell'Emilia Romagna, avvenuta a maggio di quest'anno, e partendo da un elemento nello specifico. Io ti lascerei la parola per, appunto, per spiegarci un po' di qual è il tema, diciamo, attorno a questa tua riflessione e perché, appunto, secondo te dobbiamo in qualche modo averci a che fare con le fantasie di complotto di questo genere. Ti lascerei la parola, grazie.
Ok, grazie a voi. Allora, ogni fantasia di complotto è una manifestazione di anticapitalismo deviato, cioè di anticapitalismo potenziale, che però non trova uno sbocco, una direzione verso una critica compiuta e solida e plausibile all'effettivo funzionamento del sistema capitalistico, e quindi individua falsi bersagli. Individua falsi bersagli, sbaglia la mira, però punta genericamente nella direzione giusta. Quasi sempre una fantasia di complotto fa così. Quando poi appunto va a prendere la mira, di solito spara a capri espiatori, che non necessariamente sono soggetti deboli, anche Soros è un capro espiatorio, no? Soros è un miliardario, chiaramente è un nemico di classe per noi, però la maggior parte delle nefandezze che gli vengono imputate, cioè alcune veramente incredibili, il fatto di orchestrare tutte le migrazioni mondiali, queste cose qua, quelle sono idiozie, no? E quindi un capro espiatorio può anche essere un potente, perché è una funzione narrativa, cioè non è necessariamente la persecuzione di un debole la creazione di un capro espiatorio, è la creazione in sostanza di un falso bersaglio. Capita anche con Bill Gates di nefandeste ne compie tantissime, cioè Bill Gates è una persona che dal giorno in cui ha fondato Microsoft in avanti, cioè proprio possiamo mettere in fila tutta una serie di cose, veramente un soggetto pessimo, però è un membro della classe capitalistica globale, non è che lui è il problema. Ecco, le fantasie di complotto fanno anche questo, sovraindividualizzano, iperpersonalizzano, no? Per cui si trova, c'è sempre un individuo, o quasi sempre un individuo, anziché un sistema con tutte le sue logiche di fondo, i suoi meccanismi, le sue leggi, i suoi algoritmi sociali e tecnologici, eccetera. In realtà il capitalismo funziona in larga parte con delle logiche sovrapersonali, impersonali. Sì, certo, ci sono i potenti, ma nemmeno loro possono prevedere ogni variante, hanno in mano la regola del gioco, no? Perché appunto, come diceva Marx, cioè, diciamo, gli istinti animali, lui diceva, all'epoca si usavano ancora metafore speciste, però diceva appunto the animal instincts of capital, cioè il capitale in buona sostanza fa quel cazzo che vuole, capito? E lui poi la chiamava, il termine chiaramente non ha il senso che diamo noi compagni, diceva l'anarchia dei mercati, nel senso che i mercati non riconoscono governi, fa quel cazzo che vogliono loro. Queste sono logiche largamente non personali. Nelle fantasie di complotto invece si iperpersonalizza tutto, no? E, io mi sto occupando a fondo di fantasie di complotto sul clima. Fantasie di complotto sul clima che sono ancora più chiaramente di tutte le altre una forma di anticapitalismo potenziale che viene deviato. Allora, bisogna distinguere una cosa, no? Di solito quando si parla di... Io ho un termine che non uso mai, complottismo. Non lo uso mai perché non è un movimento, non è una dottrina. Io uso di solito il plurale, fantasie di complotto, perché c'è una pluralità di narrazioni che continua a svilupparsi, a evolversi, a ramificarsi, no? Quindi io di solito uso al plurale e mi concentro sulle narrazioni più che sulle persone, no? Ecco, di solito quando si parla di complotti sul clima si pensa sempre al cosiddetto negazionismo, altro termine che io preferisco non usare perché è molto inflazionato, è un po' usato, diciamo, ad mentula canis da ormai troppo tempo, no? Ogni tuo avversario ideologico diventa un negazionista di qualcosa. Però in realtà il negazionismo, o insomma cosiddetto, è associato al fatto di negare l'evidenza del cambiamento climatico. Ma in realtà c'è una seconda generazione di fantasie di complotto sul clima che invece dice no, sta avvenendo. C'è il cambiamento climatico e ci sono i fenomeni estremi causati dal cambiamento climatico e hanno cause antropiche, cioè dipendono dall'attività umana, dall'attività economica, industriale, eccetera. No? Quindi la premessa è giusta. Dopodiché per loro dicono che in realtà queste attività umane sono delle operazioni di guerra climatica. Cioè non è proprio la produzione, il modo di produzione con le sue esternalità, con il suo inquinamento, con le sue emissioni, eccetera. No, c'è proprio una intenzionalità, un dolo diretto, perché ci sono questi aerei che girano sui cieli e spargono delle sostanze, e quelle sostanze poi creano gli eventi estremi e dopo ci sono i disastri naturali e così, no?
Sì, esatto, tu scusami, per riassumere anche brevemente a chi ci ascolta, tu prendi come esempio il concetto del cloud seeding, cioè l'alterare fondamentalmente la nuvolazione e le precipitazioni atmosferiche in un modo o nell'altro, o per far piovere di più o per far piovere di meno, ma questo meccanismo che insomma io non mi addentrerei nelle specifiche tecniche e nelle sue oltretutto non comprovate riuscite, ma viene utilizzato come elemento, un po' anche deriva sempre dal mondo delle scie chimiche, ma insomma utilizzato come prova del fatto che qualcuno o qualcosa, in questo caso sì, l'establishment militare, utilizza questa tecnica per deviare e alterare il clima. Quindi tu dici, esatto, il concetto di per sé c'è un'alterazione del clima da parte del mondo capitalista, ma non è quella la causa principale. E questo avviene secondo due tipi di pregiudizi, tu scrivi, uno di intenzionalità e uno di intensificazione dell'impegno, cioè uno
di proporzionalità, quello è importante, no? Una cosa che ti appare grande deve avere una causa grande, non tante cause piccole, come invece è così, cioè nel senso che il processo capitalistico è fatto di tante cose, capito, che incidono, cioè l'alluvione che è successa in Emilia Romagna, i disastri che ha causato sono dovute principalmente dalla cementificazione, no? La cementificazione è fatta di tante operazioni edilizie e infrastrutturali che una alla volta pian piano si divorano il territorio, però è una cosa più difficile da visualizzare, mentre visualizzare un piano segreto con un aereo misterioso che vola sulla Romagna 2-3 giorni prima dell'alluvione e poi guarda caso dopo c'è il nubifragio, sono cose più facili da visualizzare. In quel caso lì il famoso aereo di Red Ronnie, come è stato chiamato perché è stato Red Ronnie in un suo video a rendere virale questa storia, in realtà quello era l'aereo che seguiva il Giro d'Italia, che proprio quel giorno aveva una tappa in Romagna, quindi sono cose che vengono poi smentite subito, però si ripresentano tutte le volte, si ripresentano, io faccio degli esempi di altri disastri che ci sono stati dopo nubifragi in giro per il mondo e tutte le volte nei giorni successivi ha preso piede questa narrazione dell'aereo misterioso. Allora, hai ragione, non andiamo sul tecnico, però il cloud seeding esiste, però ha dei risultati modesti. Invece qua si pensa che addirittura un aereo passando per un paio d'ore su un territorio possa creare una roba come quella che è successa in Emilia Romagna a maggio, è del tutto infondata questa roba.
Certo, no? Certo. Il salto poi successivo, diciamo, concettuale è un po' più, se vogliamo, politico, riguarda anche noi, cioè la consapevolezza che evidentemente con questo tipo di meccanismi, probabilmente aggiungo io, molto più diffusi di quanto pensiamo nella gente, insomma, attorno a noi, nella popolazione, ovviamente ci pone un interrogativo, cioè che in questo caso è sulle lotte ambientali, ma io direi che potrebbe anche essere allargato su tante altre lotte, cioè come in qualche modo dialogare con queste istanze, queste persone, queste in qualche modo, non so se poterle definire mancanze di razionalità o meno, poi lì andiamo un po' sul filosofico, però di come riuscire a includere, dialogare, anche in qualche modo, se vogliamo, trovare dei nessi per portarci dalla stessa parte delle barricate, tra virgolette, e per far sì che un certo meccanismo accusatorio verso i potenti di turno poi si trasformi in uno strumento, quantomeno se non di lotta, ma di condivisione o di critica, che ruoti attorno a quelli che tu definisci nuclei di verità, cioè degli elementi comuni su cui basarsi.
Sì, esatto. Questo, io di questo parlo molto nel libro, nell'Acuti Complotto, mi sono posto proprio il problema appunto di cosa possiamo fare per prevenire questo dirottamento di rabbia, di malcontento, di anticapitalismo potenziale verso lidi dove tutto questo diventa assurdo, eccetera. Cosa possiamo fare? Allora, ci sono, chiaramente nessuno ha la ricetta, però ci sono gli spunti su cui dobbiamo lavorare tutti collettivamente come movimenti. Uno è quello dei nuclei di verità. Come abbiamo appena fatto, bisogna saperli riconoscere. Allora, queste narrazioni derivano sicuramente da, appunto, dicevo prima, malcontento, rabbia, sono nuclei di verità generici. Cioè, c'è un sacco di gente che si rende conto, però in maniera, diciamo così, ancora sfocata, che questo sistema fa schifo, okay? Che questa realtà è distruttiva delle esistenze della gente, dell'ambiente e tutto quanto, però poi appunto è portata da tutta una serie di meccanismi, di errori di ragionamento, cioè, che poi in realtà tutti noi compiamo, cioè, non è che quelli che credono a queste narrazioni sono più stupidi, non è vero, assolutamente, cioè qui ci sono cose che può dire Burioni, capito, ma non hanno alcun fondamento, sono persone come noi, spesso istruite, brillanti, acute, e chiunque di noi almeno una volta nella vita ha creduto a una fantasia di complotto, è un problema di bias cognitivi, come vengono chiamati, di pregiudizi cognitivi, errori di ragionamento che in certe condizioni, soprattutto di stress, eccetera, o nella fretta degli scambi compulsivi che ci sono sui social, a chiunque può cascarci, no? Quindi intanto precisiamo che non è un noi contro loro, cioè spesso questi loro siamo noi, comunque sono nostri amici, compagni di lotta, parenti, no? Tutti noi conosciamo qualcuno, no? Che in qualche modo si è intrippato con questo tipo di cose. Però bisogna partire dai nuclei di verità. Uno è questo nucleo di verità più generico del malcontento, e l'altro sono nuclei di verità tematici più precisi, perché effettivamente i militari hanno provato a controllare il meteo, a fare un uso militare del cloud seeding. Queste cose sono documentate, dopodiché, siccome la tecnica in realtà non garantisce risultati certi, cioè non sono andati molto lontano finora con queste sperimentazioni. Un altro nucleo di verità è che effettivamente il traffico aereo è aumentato vertiginosamente, è quadruplicato negli ultimi 30 anni. Quindi quando tu vedi quelle scie in cielo, che loro chiamano scie chimiche, quelle scie segnalano un problema. Cioè non sono loro stesse il problema, però ne segnalano uno. Cioè le scie in cielo, le scie di condensazione degli aerei a reazione sono aumentate perché è aumentato incredibilmente il traffico aereo, soprattutto con il boom dei voli low cost. E questo comporta un aumento dell'inquinamento, delle emissioni e conseguenze enormi sul territorio, perché gli aeroporti vengono ingranditi, ne vengono costruiti di nuovi, vengono costruiti dei poli logistici, si fanno un sacco di speculazioni immobiliari perché c'è la bolla turistica gonfia in ogni città, e poi Airbnb desertifica interi isolati, a volte interi rioni. No, questa è tutta una conseguenza dei voli low cost, è una reazione a catena che si è scatenata con la deregolamentazione neoliberista del settore, che ha permesso a soggetti come Ryanair di ingigantirsi incredibilmente, e oggi ci sono ogni giorno 200.000 voli. Allora, quando vedi le scie, hanno ragione quelli che indicano le scie chimiche, dicono una volta non c'erano, cioè non è che non c'erano, ma ce n'erano molte di meno. Però quello lì è un sintomo, non è il male. Il nucleo di verità è l'aumento del traffico aereo, che ha delle conseguenze devastanti.
Certo.
Il terzo nucleo di verità di cui mi occupo sono le operazioni di geoingegneria atmosferica o geoingegneria solare, che stati o addirittura potenti soggetti privati stanno pensando di fare come extrema ratio per contrastare il surriscaldamento globale. Sono delle operazioni molto simili al cloud seeding, solo che avvengono molto più in alto, avvengono nella stratosfera, e l'idea è quella di spergere anidride solforosa, uno strato che crei uno strato di acido solforico nella stratosfera. Le particelle di acido solforico riflettono una parte della radiazione solare verso lo spazio esterno e quindi contribuiscono a un raffreddamento temporaneo del pianeta. Però non si sa che conseguenze, che danni collaterali potrebbe avere sta roba qua, no? E quindi è un rischio enorme, oltre che il principio proprio che è sbagliato. E il problema climatico è un problema politico e sociale, che ha cause politiche e sociali, quindi non può essere risolto solo sul piano tecnologico. Questo è quello che di solito viene chiamato soluzionismo tecnologico, che è una narrazione tossica del capitale. Allora, quando ci imbattiamo in fantasie di complotto sul clima, sono tutte delle manifestazioni imprecise, sfocate, deviate di questi nuclei di verità. Allora, se vogliamo discutere con queste persone senza demonizzarle, senza pensare che sono più cretine di noi, eccetera, dobbiamo partire dai nuclei di verità, dire su queste cose hai ragione, però in che senso? Okay. E questo,
certo.
siamo ancora sul piano, diciamo, del dibattito razionale. Poi ci sono tutte delle pulsioni emotive. Comunque queste fantasie rispondono anche a dei bisogni non solo di senso, ma anche di sentirsi parte di una community, cioè capito? Cioè, sfogarsi insieme. Poi sono anche belle, cioè, ad esempio, questi qui che passano le giornate a fotografare le scie chimiche, le presunte scie chimiche, in realtà quelle foto sono bellissime, perché le scie, nonostante segnalino una roba devastante, dobbiamo ammettere che a volte hanno una certa bellezza, sembrano dei quadri astratti, no? Sembrano delle cose. Quindi c'è anche un bisogno inappagato di incanto, di bellezza nella nostra vita, perché la nostra vita sotto il capitalismo, cioè, è appunto un tran grigio, la maggior parte di noi, appunto, come dicono in Francia, era metro dodo boulot, cioè prima prendi la metropolitana, cioè, poi boulot, cioè il lavoro, e poi dodo il letto, no, capito? Cioè sono delle giornate così grame, e spesso queste fantasie di complotto infondono un po' di magia in queste giornate, e di questo noi dobbiamo tener conto.
Certo. Allora, come dire, i discorsi che fai mi stimolano moltissimo, e penso che abbiano un meccanismo che è possibile da applicare in moltissimi contesti. Ovviamente mi torna in mente la pandemia in primis, e i meccanismi, insomma, sorgenti, anche lì stesso dinamica, piuttosto che vedere una pressione ambientale assolutamente esagerata, smisurata, andiamo a in qualche modo dare più fiducia o più attaccamento a una delle possibili teorie di nascita laboratorio o diffusione e via dicendo. Ma su un tema ancora più vicino mi verrebbe da pensare, per esempio, la COP 28 appena avvenuta a Dubai, un tema un po' diverso, ma secondo me è molto molto simile, cioè la COP tendenzialmente si fanno dal 1992 in una visione binaria del mondo che non ci appartiene, però insomma per semplificazione è un meccanismo dei buoni, no? Insomma un qualcosa che dovrebbe tendenzialmente parlare e prendere degli strumenti per mitigare e per ridurre le emissioni clima alteranti. Benissimo, è evidente che questo meccanismo poi si è trasformato in un meeting annuale, oltretutto assolutamente che ciuccia milioni di euro o di soldi ogni anno a chi l'organizza. Ma al di là di questo, dopo quasi ormai 30 anni di COP, giustamente molte persone iniziano a dirsi: ma probabilmente queste riunioni in realtà che fanno sedere al tavolo imprenditori del petrolifero, capi di Stato, compagnie dell'energia, probabilmente non serve così tanto. Ed è un meccanismo assolutamente vero, almeno che io personalmente condivido. Qual è poi il punto? È anche lì un possibile bivio. Da un lato c'è tutto quel mondo delle cospirazioni, ma si riuniscono i potenti per tramare, dall'altro una visione un pochettino anche più basata su rapporti economici e di classe, cioè che ovviamente se metti a sedere i potenti economici e energetici della terra, beh, è ovvio che avranno tutta la loro volontà a trovare un accordo che possa far comodo in qualche modo a tutti e tutte loro. Quindi è un altro meccanismo che, se vogliamo, va a criticare una realtà di fatto, cioè quello che un meccanismo per esempio di contrasto dei cambiamenti climatici di tipo istituzionale non serva di per sé, ma anche lì poi si va a c'è un salto nella definizione di tutti quelli che sono i meccanismi possibili che ci stanno dietro. Mi veniva in mente questo esempio per citare un tema molto attuale, ma questo potrebbe essere fatto su moltissimi altri esempi. Mi verrebbe a dire anche l'utilizzo dell'ONU, se vogliamo, in questi mesi tremendi di aggressione a Gaza, no? Nel senso, un'assemblea costituente che dovrebbe garantire i diritti dei popoli, che poi in realtà non fa praticamente nulla. E non è perché dietro c'è un complottismo di massima o un piano segreto per sterminare insomma tutta la popolazione palestinese o araba, ma perché meglio forse sì, ma è dovuto a delle questioni economiche e politiche con delle radici storiche ben definite. Mi veniva da fare questi paralleli. Io aggiungo solo un'ultima cosa: io penso che questo vuoto di cui tu parli però sia anche molta responsabilità nostra, cioè responsabilità delle lotte, dei movimenti. Cioè evidentemente se c'è un vuoto di critica che viene diciamo preso, accudito da fantasie di cospirazione, è perché probabilmente c'è un vuoto anche nella capacità in cui la critica anticapitalista, e quindi guardo insomma a noi molto generico, è manchevole, evidentemente, è deficitario nell'intercettare, nel includere, nel creare dei meccanismi diciamo di creazione di orizzonti di lotta che sappiano includere, diciamo, come dire, anche provenienze, meccanismi e personalità diverse.
Sì, sono tre questioni. Allora, partono di COP28. Le COP28 sono dei diversivi, da un lato sono degli spettacoli di copertura, sono assolutamente dei diversivi, non servono un cazzo. Dall'altro lato però invece servono, nel senso che sono delle riunioni di comitati d'affari, no? Delle lobby, eccetera. Cioè l'occasione della COP28 diventa anche un modo per mettersi d'accordo, non nella sessione principale, nei corridoi, perché lobbying, lavoro di lobbying, significa poi lavoro di corridoi, cioè spesso non sono letteralmente corridoi, sono altre stanze o alberghi, e che durante la COP28 ci si mette d'accordo anche de visu, dopo essersi messi d'accordo a distanza, su come continuare a fare profitti approfittando della crisi climatica, con tutta una serie di meccanismi. Cioè sono 30 anni che si in realtà monetizzano le emissioni, nel senso che è stato creato questo mercato, no, delle emissioni, dove tutto è stato quantificato in termini di profitto, cioè per far rientrare quelli che sono costi esterni della produzione, farli rientrare all'interno e addirittura poi trarne vantaggio. No, poi lì viene deciso tutta una serie di stronzate, di greenwashing, eccetera. Quindi sono quelle anche, cioè, c'è gente, ma anche in gamba, che ha salutato come risultato positivo il fatto che a quest'ultima COP, la 28esima conferenza delle parti in 30 anni, dice finalmente nel documento finale vengono nominati combustibili fossili, cioè dopo 30 anni, no? E ti esalti perché c'è quella frase transitioning away, cioè questi sono aspetti di pelle all'odole, cioè è incredibile che, capito, ci si riduca addirittura a dire ma no, in fondo è un risultato abbastanza positivo. Da lì non verrà fuori niente, cioè i governi vanno costretti dal basso a fare le cose, costretti dal basso, quella roba lì non serve a niente. Uno. La seconda, i complotti esistono, cioè non è che i complotti non esistono, complotto è quando ci si mette d'accordo all'insaputa di terzi per fare qualcosa che quei terzi gli danneggerà, e lo sai, o è fine diretto oppure sai che sarà il risultato indiretto e non fai niente per impedirlo. Quindi per avere un complotto basta che almeno due persone si mettano d'accordo tra loro per arrecare danno a un terzo. Quindi complotti piccoli, medi, più grandi avvengono nella nostra quotidianità in ogni ambiente, sul luogo di lavoro, al collegio della scuola di tuo figlio, alla giuria di un premio letterario, cioè ovunque. Nella politica, nel crimine, ovunque ci sono complotti. La differenza tra i complotti e le fantasie di complotto è che nelle fantasie di complotto si arriva a pensare che c'è un complotto universale in cui tutto è stato già pianificato e previsto ed è già in svolgimento da tempo immemore e tutta la realtà che noi percepiamo è il risultato di quel complotto. Cioè quella è una fantasia di complotto, no? Quindi le scie chimiche, se uno pensa alla fantasia di complotto sulle scie chimiche, cioè se fosse vera dovrebbe avere milioni e milioni e milioni di complici attivi. Ora chiaramente noi sappiamo in realtà che un complotto meno gente coinvolge direttamente e più funziona. Cioè di solito non è che più gente tiri dentro nel complotto e meglio funziona, no? È il contrario esatto. Però appunto i complotti esistono e anche durante la COP28 ci sono i complotti. Ci sono stati i complotti anche durante le conferenze delle parti, è gente che si mette d'accordo per continuare a fare profitti, sapendo bene che quel modo di fare profitti danneggerà intere comunità e tutto quanto, ma non gliene frega niente. Ecco, questo è un complotto. Questo, volevo chiarire questa roba qua, perché è importante che quando noi critichiamo le fantasie di complotto non arriviamo a dire che i complotti non esistono. I complotti esistono e sono una cosa in fondo banale. Ok? La questione del voto, dei movimenti, della debolezza, sicuramente, e nel momento in cui i rapporti di forza sono sfavorevoli a movimenti esplicitamente antisistemici, anticapitalistici, dilagano queste fantasie di complotto, dilagano perché hanno una funzione di supplenza sostitutiva. Ecco, però nelle fasi in cui abbiamo un rialzarsi delle mobilitazioni, dei movimenti e quant'altro, queste fantasie di complotto retrocedono, vanno in secondo piano, cioè non è che scompaiono, diventano meno importanti anche per le persone a cui ci credono. Io faccio sempre l'esempio dei gilet gialli, no? I gilet gialli dentro sicuramente c'era gente che credeva alla qualunque, ai rettiliani, alle scie chimiche, eccetera, però nel momento in cui ti trovi dentro una mobilitazione di massa così radicale, che tra l'altro dura così a lungo, perché è stato un anno intensissimo nel 2018, ok? E dentro impari ad avere a che fare con una pluralità di persone, diventi fratello o sorella di persone che prima nemmeno conoscevi, subissi insieme alla repressione poliziesca, eccetera, allora tu magari sei un compagno di movimento incordonato con te contro la polizia. In quel momento c'è uno che magari in altre occasioni se non ci fosse stato questo, i gilet gialli, la mobilitazione, avresti pensato che era un tuo nemico. Perché? Perché lo vedevi sparare cazzate sui social network, sui rettiliani o cose del genere. Ma nel momento in cui sei incordonato con lui o con lei e subisci lacrimogeni, proiettili di gomma, eccetera, insieme, questa cosa ti affratella, ti assorella a quell'altra persona, il fatto che creda ai rettiliani in quel momento non conta un cazzo, cioè non è più importante. Ecco, dobbiamo ripartire da questo piccolo nocciolo di esperienza.
Va benissimo, io vabbè, su questo insomma ci sarebbero da discuterne molto. Io personalmente anch'io penso che soprattutto insomma nell'era che stiamo vivendo c'è uno scarto fortissimo tra mondo dell'esperienza, della pratica, e mondo che io definirei della finzione, che poi in realtà non è finzione, però è sicuramente estremamente come dire alimentata da meccanismi che divergono appunto da quello dell'esperienza, della pratica e in altre parole anche della lotta. Io che dire, ti ringrazio molto, purtroppo non abbiamo più tempo perché l'informazione deve andare avanti e non so se hai da aggiungere ancora qualcosa al volo, se no.
Volevo dire che la seconda puntata della mia inchiesta sulle fantasie di complotto sul clima molto probabilmente esce dopodomani sul sito di
Perfetto. Internet. Allora poi la continueremo a leggere, appunto noi rimandiamo a chi per caso è rimasto incuriosito di questa diretta, appunto l'articolo pubblicato su l'Internazionale e a tua firma appunto su cui uscirà anche la seconda parte. Ti ringraziamo molto Wuminguno, e alla prossima
e buona giornata, buon tutto.
Ciao, grazie, ciao.